sabato ha rappresentato un momento interessante, in particolare perché il corteo che si è mosso per le vie cittadine ha sanzionato diversi punti nevralgici, diciamo, conniventi, infrastrutture, diciamo, della guerra, che si trovano anche qua a Torino, e poi si è preso anche il corteo ai binari di Porta Nuova, bloccando appunto il traffico ferroviario, che ricordavamo prima essere anche quello un comparto centrale, insomma, per la mobilitazione bellica generale.
Sì, esatto. Allora, sabato il corteo è partito da Palazzo Nuovo alle 3 come concordato, diciamo un pochino più tardi, però comunque la mobilitazione si è mossa in modo molto unito e ci si è fatti tutto il pezzo da Palazzo Nuovo fino a Corso San Maurizio, arrivando per Porta Palazzo. Da lì poi c'è stata tutta una serie di altri eventi, quali la sanzionatura dell'Intesa San Paolo, che noi da studenti siamo, cioè in realtà da studenti, qualunque persona passi davanti all'Ateneo o qualunque tipo di pubblicità di Unito riesce a vedere benissimo il logo di Intesa San Paolo, che risulta essere onnipresente spettro del finanziamento dei nostri studi. E indipendentemente da questo, siamo anche in grado di, con non troppa fantasia e non troppa interpretazione, vedere dal sito di San Paolo comunque i vari finanziamenti che stanzia nel reparto della ricerca, che ovviamente hanno un dual use fitto e connessissimo con quello che è il mondo bellico. Dopo di questo è stato anche sanzionato un distributore dell'ENI, che vabbè, sappiamo benissimo essere coinvolto nel, diciamo, nell'espropriazione delle quindi appunto risorse petrolifere e via dicendo, devastazione di territori quali quello palestinese.
E rifornisce anche appunto di carburante, ad esempio le navi che transitano dal porto di Genova, che appunto andremo a bloccare il 25 di giugno, quindi ENI ha un ruolo assolutamente fondamentale.
Non solo, ma ha avuto anche la concessione per lo sfruttamento da parte del governo israeliano delle risorse di gas al largo della costa appunto Gazawi, che è uno degli aspetti, forse quello meno raccontato ma più rilevante di quello che sta succedendo.
In realtà, cioè, questa è la seconda tappa. Prima c'è stato il passaggio da Porta Nuova, che ha appunto è constato dell'ingresso nella stazione con seguente occupazione dei binari con tagging di treni, quindi in sostegno del popolo palestinese. Tutto questo purroppo è stato accompagnato anche da una grande presenza di Igos e compagnia bella, che ha diciamo schedato non pochi compagni nel tragitto. Però indipendentemente da questo, il momento è stato estremamente formante, testimonianze, letture nella strada, nel cammino, e questo ci ha sicuramente fatto rendere conto di quanto la manifestazione si stia spreadando proprio nelle vie della città. La partecipazione è sempre più attiva, c'è sempre più gente, continuiamo a raccogliere testimonianze, gente che viene e ci parla del suo affetto riguardo la questione.
Sì, e l'altra questione cruciale, di cui parlavamo appunto anche con il compagno di Genova, è questa questione del passaggio dal simbolico anche al materiale, quindi cercare di inceppare, fare male alla macchina bellica, creare dei danni che siano materiali, e sicuramente ad esempio ritardare il traffico ferroviario è una buona pratica che speriamo verrà riproposta.
Ciao, sono Andrea da Fisica, riprendiamo a parlare del corteo dell'8 per aggiungere una postilla. Diciamo, quello che è avvenuto è stato possibile grazie a un'organizzazione che si è data tra gruppi eterogenei, che ha lasciato spazio all'iniziativa individuale e dei gruppi che al loro interno erano appunto auto-organizzati. C'è stata anche chiaramente una componente più offensiva che ha partecipato ad alcune azioni e che è stata in grado di farlo ed è stata messa in sicurezza proprio dall'organizzazione del corteo, che ha permesso che queste pratiche, questi metodi diventassero concreti, diventassero realtà e che quel corteo diventasse un problema per l'ENI e per Intesa San Paolo e per questi enti che purtroppo abitano e costituiscono lo spazio fisico delle nostre città. Sempre più spesso ci rendiamo conto e siamo consce che scendere in piazza significa dotarsi di strumenti in grado di tattici, in grado di percorrere le vie delle nostre città senza il timore di essere aggrediti, senza la paura di fare quello che abbiamo intenzione di fare, e tutto questo è possibile grazie a una forte determinazione che si sta risvegliando.
Ciao, parlo sempre da Fisica. Sì, il momento di sabato è stato molto vissuto. E il, nel momento in cui c'è stato l'ingresso sui binari, e abbiamo effettivamente sperimentato cosa significhi stare in un luogo che dal 15 aprile del nostro anno in realtà è stato, diciamo, implicato all'interno di una partnership con la Leonardo per un progetto militare che ha come fine quello di facilitare e velocizzare il trasporto di merce militare e di tecnologie avanzate che permettano ovviamente al nostro Stato di continuare a presentarsi come anche primato su questo fronte. Pertanto stare in quel luogo ha significato un viversi i binari, i treni che prendiamo comunque mensilmente in una maniera differente, e speriamo che questa pratica possa anche essere ripetuta all'occorrenza, perché oltre che divertente, a parte la scomodità delle pietre, però significativa. E, per quanto riguarda inoltre la mobilitazione studentesca, è stato fondamentale sanzionare una multinazionale che si infila sempre più all'interno dell'Accademia attraverso investimenti infrastrutturali e di ricerca. Parliamo infatti di Intesa San Paolo, che attraverso la Fondazione Compagnia San Paolo si, diciamo, finanzia la costruzione di nuovi poli, quali ad esempio la palazzina Aldo Moro, il campus e il nuovo polo di scienze naturali, che è in procinto di essere, diciamo, costruito, è iniziato a essere costruito a Grugliasco.
Quindi interessante quello che stavi dicendo, ma a me interesserebbe infatti, se avete voglia, cercare un po' di entrare, visto che siamo qua a fisica, nel merito di quello che studiate, quello che vi viene proposto come offerta appunto formativa, e anche in che modo voi siete i primi ad essere potenzialmente reclutati per lavorare all'interno di fatto dell'industria bellica, e quindi siete anche i primi che possono rifiutarsi di farlo.
Io posso parlare per quel che riguarda il mio corso di studi, ovvero fisica dei sistemi complessi. All'interno di questo corso di studi, come è già stato accennato prima, i finanziamenti della San Paolo sono tanti all'interno del corso, e abbiamo, che io abbia frequentato, due corsi molto problematici. Anche gli altri hanno le loro problematiche, ma più marginali, più additabili a un desiderio di ricerca effettivo. Questi qua, ovvero il corso di data mining e il corso di econofisica e mass, che sono praticamente lo stesso, hanno evidenti influssi dal mondo esterno. Nello specifico, il corso di data mining tenuto da professoressa Sanavia Gauguin e professor Panisson, il professor Panisson, da quello che ho capito, dovrebbe avere anche un ruolo semidirigenziale all'interno della San Paolo. La problematica fondamentale di questo corso, che insegna di base le tecniche fondamentali per il machine learning, quelle un po' più vecchie, un po' più semplici da imparare, ha come pretest per poter accedere all'esame una richiesta di fare un progetto di profiling di utenti Reddit, dai quali commenti si deve capire se siano maschi o femmine, e cosa si intende con dual use legato a questo tipo di tecnologie. Questo tipo di profiling viene usato, è stato usato anche da Israele, appunto, per decidere con caratteri più o meno arbitrari, perché chiaramente alcuni parametri di questi modelli sono scelti dal creatore e non imparati, non c'è un vero motivo per cui vengono messi quelli. Vengono usate tecnologie simili, sono state usate per decidere chi fosse, tra virgolette, un terrorista di Hamas, chi non lo fosse, e decidere attacchi mirati.
Qualcuno citava proprio una app che si chiama Where, una tecnologia che si chiama Where is Daddy, un algoritmo più specificamente terrificante, ce ne sono appunto questo, poi c'è Red Wolf, Blue Wolf, Lavender, però Where is Daddy, magari se qualcuno vuole descrivere un po' come funziona, Giacomo te lo sei studiato.
Where is Daddy è una cosa allucinante, nel senso che è una tecnologia che consente sostanzialmente di individuare dov'è il capofamiglia maschio, e soprattutto di seguirlo quando lui arriva a casa, col presupposto che lui può essere il target, ma non solamente lui, ma anche tutta la sua famiglia e tutto il palazzo dove lui abita. E quindi questa cosa Where is Daddy è veramente una cosa angosciante, perché appunto mi immagino questo povero Cristo che venga seguito fino a dove arriva a casa, e poi appunto gli arriva un missile grande quanto un'auto più o meno.
Per quanto riguarda la connivenza fra l'università e l'industria della guerra, spesso non è chiaro, i progetti di ricerca, i progetti Erasmus o i progetti di tesi, che scopo possono avere. Ci sono casi noti, non necessariamente in UNITO ma in generale sul territorio italiano, di persone che sono state mandate a studiare algoritmi per l'intelligenza artificiale, poi hanno scoperto che a posteriori questi algoritmi venivano utilizzati per scopi bellici. Io penso che sia interessante leggere un caso estremo di questa situazione, invece un caso in cui è molto esplicito la connivenza con le istituzioni della guerra. Per esempio, direttamente sul sito del master incriminato fra matematica e fisica sull'aviazione e space science, c'è un'intervista effettuata a un ex studente per pubblicizzare questo master, e ve la leggo perché penso che sia particolarmente emblematica. Ho deciso di iscrivermi al master metodi matematici e fisici per le scienze dell'aeronautica al termine della mia laurea magistrale in matematica. Ho capito che questo corso mi avrebbe permesso di sviluppare molte soft skills e di apprendere le mie conoscenze nel campo del machine learning. Uno dei motivi principali che mi ha spinto in questa direzione è stata la collaborazione tra le università e le industrie e la possibilità di essere inserito con uno stage direttamente nel mondo industriale. Attualmente, a seguito dello stage in Leonardo, sono stato assunto a tempo indeterminato e sono stato introdotto ad alcuni progetti che sfruttano appieno le tecnologie dell'intelligenza artificiale in ambito aeronautico. Senza questo master non avrei avuto questa opportunità di imparare così tanto. Questo corso è stato un primo input per la formazione quotidiana tipica di Leonardo, un contesto molto dinamico e stimolante, dove non si manca mai di imparare. Queste le parole di uno studente di matematica, poi trasferitosi presso il master metodi matematici e fisici per le scienze dell'aeronautica. E questo master, insieme a quello di Space Science, porta fra i propri finanziamenti principali e appunto il Dipartimento di Fisica, il Dipartimento di Matematica, la Leonardo, l'IRLIM, Deep Blue, Thales Alenia e diverse altre aziende specificatamente implicate nella produzione di armamenti e di tecnologie per la guerra. Io trovo che questa questione presentata come un'opportunità per gli studenti in realtà non sia altro che un modo di veicolare le forze studentesche, le nostre conoscenze, le nostre competenze al servizio della guerra. In particolare trovo interessante osservare come questo master costi 3.500 euro per accedervi, ma suddette aziende forniscono una borsa di studio per 3.000 euro, lasciando quindi al netto la spesa per un master di un anno, che di solito sono molto costosi e girano intorno ai 2.000 euro, e in questo caso rimane limitata a 500 euro per la formazione di un anno, e comprende appunto delle internship all'interno di queste aziende, che poi chiaramente vorranno assumere queste persone veicolate direttamente loro dall'università.
Riguardo ai corsi nominati prima, non siamo entrati nel dettaglio del corso di Econofisica e MAS, che è appunto un corso, due corsi in teoria, ma insegnano lo stesso contenuto, in cui ci sono degli accenni a molto base a che cosa sia l'economia, ma soprattutto è un corso incentrato sulla modellizzazione d'agenti, ovvero la creazione di simulazioni in cui ci sono tanti elementi che agiscono indipendentemente per creare un qualcosa di più macroscopico. Questi tipi di modelli sono tendenzialmente usati per descrivere popolazioni, come appunto quella umana, ok? E possono essere usati per creare simulazioni per il controllo societario, per il controllo appunto della popolazione. Non a caso entrambi questi corsi sono tenuti al professor Maggiora, che è direttore dell'INFN, l'Associazione Nazionale dei Fisici, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e non a caso appunto questo professore racconta spesso dei suoi stretti contatti con la Cina, quindi si può supporre che qualche progetto su quest'ambito lui ce l'abbia. Voci di corridoio suggeriscono inoltre che tale professore possa essere uno dei quattro che abbia votato contro al cessate il fuoco. Tuttavia questa voce non la posso confermare.
Io sono uno studente di matematica, abbiamo recentemente tenuto un tavolo di discussione con la direttrice del Dipartimento di Matematica, Susanna Terracini, e all'interno delle sue pretestuose argomentazioni contro il boicottaggio accademico viene inserita questa riguardo al fatto che evidentemente, secondo lei, che studia equazioni differenziali, noi student non avremmo intenzione di metterci a studiare equazioni differenziali per paura che fra 200 anni vengano applicate a industria bellica o questioni belligeranti. Comunque la risposta molto chiara che noi ci sentiamo di fare come scienziati, come persone che studiano e che si legano molto profondamente a queste scienze dure, è che non siamo stupide, non siamo delle persone idiote come veniamo disegnate. Noi non ci opponiamo al fatto che fra 200 anni forse la nostra equazione differenziale venga utilizzata da qualcun altro per scopi bellici. Noi ci opponiamo al fatto che nostri colleghi e noi stessi possiamo effettivamente utilizzare quell'equazione differenziale. Quindi secondo noi c'è un discorso molto forte da fare rispetto alla conoscenza scientifica e non. Noi non vogliamo necessariamente cancellare delle aree del sapere, soprattutto quando non sono legate strettamente, intrinsecamente al sapere bellico. Noi ci opponiamo alla connivenza delle persone che fanno scienza con l'industria bellica. Questo significa che le persone in primo luogo implicate dovrebbero disertare l'industria bellica rifiutandosi di portare avanti queste collaborazioni. Non significa che noi dobbiamo smettere di studiare cose che potenzialmente in un futuro possono essere applicate, perché questo è fuori dal nostro controllo. Significa che le persone direttamente coinvolte devono prendersi la responsabilità di quello che stanno facendo, senza darlo come innato e scontato.